un po' seguito anche con le voci interne proprio a Corso Brunelleschi quello che stava accadendo, poi anche per motivi diciamo anche di tempi, insomma la radio non può stare aperta insomma tutta la notte, però non abbiamo saputo poi come andare a fine. Sappiamo che c'è stata una rivolta, che c'è stato il tentativo da parte delle forze dell'ordine di entrare, che c'è stata una trattativa. Io volevo che tu ci raccontassi un po' tutta diciamo la rivolta del CIE, ma anche volevo ricordare a chi ci sta ascoltando che sono episodi che insomma sono abbastanza frequenti in questi ultimi tempi e che però passano nel totale silenzio, insomma.
Allora, è andata a finire che i reclusi hanno buttato giù un muro, il muro della saletta, quindi un muro interno. È la prima volta che succede nel CIE di Torino che riescono a buttare giù un muro, è una bella demolizione di un postaccio come il CIE. Era successo soltanto una volta, ma dall'esterno, i soldati dall'esterno nel 2005 avevano buttato giù un pezzettino di muro, aveva fatto un piccolo buco, invece questa due volte è stato proprio un muro che è andato giù. Ci sono state le trattative, dopo come dicevi, alla fine sono entrati i pompieri a togliere i cocci del muro, le macerie, e poi la vita del CIE è ripresa normalmente, ma questo intorno alle 2:30 di notte. Faccio una sintesi più o meno della serata, che è stata molto, molto, molto densa. E intorno già la mattina c'era stato un po' di casino, perché un recluso che avete sentito voi tra l'altro ieri era stato trasferito da Milano due giorni prima ed era disperato, perché a parte che lui ha famiglia in Italia, una bambina piccola che doveva ancora riconoscere, e tutte queste storie lì che sono straziante, che sono comuni nei centri, nel senso che sono veramente storie che quotidianamente si sentono nei centri. E in più lui aveva dei problemi fisici, era d'accordo con i compagni di lì per parlare con un medico, invece poco prima del suo appuntamento col medico e tra l'altro la polizia gli aveva già detto più di una volta che doveva smetterla di parlare con fuori, di raccontare come si stava dentro. La polizia gli ha anche detto: non vogliamo finire su www.autistici.org/macerie, gli ha detto che gli ha fatto loro spelling, che tra l'altro lui ieri ha ripetuto. Effettivamente sappiamo che alcuni siti di movimento, tra cui Macerie, sono molto molto visti dai direttori dei CPT del Nord Italia, perlomeno, ed è stato trasferito, quindi è stato un trasferimento per punizione, perché era uno che aveva rotto le scatole lì, che durante l'ultimo sciopero della fame a Milano era uno dei protagonisti, eccetera. È stato trasferito qui e qui era un po' sotto gli occhi e un po' disperato. Ieri, sia la mattina, ha cominciato a far casino, insomma, e poi la sera dalle 8 ha cominciato a tagliarsi, ha ingoiato un accendino, dei pezzi di ferro. La gente fuori, sia i solidari di Milano che noi qui, l'abbiamo saputo subito, e quindi si è mossa subito la solidarietà. Tantissima gente, da quello che abbiamo saputo, ha telefonato al centro in modo che lo curassero, perché comunque l'ha lasciato sangue in tutte le celle. Noi eravamo in contatto con, non direttamente con lui sempre, ma con i suoi compagni di cella, che erano molto molto preoccupati perché vedevano che questo stava male e non lo curavano. Contate che quindi tutto è iniziato alle 8 di sera. Soltanto ad un certo punto, non so esattamente a che ora, è stato portato in infermeria e riportato lì sostanzialmente senza neanche le medicazioni, da quello che abbiamo capito. Poi alle 10:30 c'è stato un presidio solidale fuori, molto breve, molto rumoroso, come quella modalità un po' dei compagni qui a Torino, e dopo la gente si è scaldata ancora di più, tanto che la polizia è andata fuori dalle gabbie circondandole, minacciando, e lui dentro si è tagliato ancora più profondamente, da quello che abbiamo capito, alla gola. E in quel momento lì c'è stata una sommossa in cui sono stati tirati, è stato tirato giù il muro, le panchine di ghisa, no? di cemento, scusate, che stanno nel centro, quelle che non puoi sollevare con facilità per non lanciarle contro gli sbirri, insomma, sono state messe contro le porte delle gabbie, quindi i detenuti sono barricati dentro, insomma, per non far entrare la polizia, e hanno distrutto un po' di robe. Soltanto a quel punto è stata chiamata la polizia, noi abbiamo scoperto che la polizia, scusate, mi è stata chiamata l'ambulanza, abbiamo scoperto che l'ambulanza e vari solidari l'avevano già chiamata, però il direttore del centro l'ha chiamata lui personalmente, o il dottore del centro l'ha chiamata soltanto alle 11:30, 11:40, quindi contate che lui stava male dalle 8, quindi un bel po' di ore dopo. Anche questa è una responsabilità forte. una volta che viene portato fuori lui, i detenuti si ribarricano dentro e inizia una trattativa, perché la polizia chiama i rinforzi, chiama i pompieri, chiama i carabinieri, loro sono circondati e quindi va avanti una lunghissima trattativa e alla fine rimangono d'accordo che per evitare ulteriori casini, Benetti ci dicevano guarda che la polizia è abbastanza spaventata, la polizia qua non è che vuole tanto insomma che ci siano casini nei centri, perché ci fa sempre una pessima figura, i detenuti erano particolarmente determinati ieri, più o meno c'erano una cinquantina di carabinieri e una centinaia di poliziotti ieri dentro al centro, tenete conto che il CDI di Torino è piccolo, non è come a Roma. I detenuti sono una novantina insomma alla fine, quindi una bella quantità di forze insomma, e arrivano i grandi capi a parlamentare, il capo dell'ufficio immigrazione che è una donna, che ha la modalità molto di parlare, di convincere, no? E di tenerla lì visibile, ma un po' come ultima possibilità, insomma soltanto all'una di notte trovano un accordo per cui poi entreranno nelle gabbie soltanto i pompieri per raccattare le macerie e due funzionari dell'ufficio immigrazione. E quindi in realtà poi la situazione si sblocca sostanzialmente alle due passate, quando il prigioniero che era ferito, che era stato portato in pronto soccorso, nel pronto soccorso è finito in chirurgia per essere curato, scortato da due volanti e dalla Digos che poi ferma anche dei compagni solidali lì all'ospedale, insomma soltanto ormai intorno alle 2:30 più o meno, 2:30-3, e riaprono le gabbie e i poliziotti per far fare la terapia. Normalmente la terapia è alle 11, invece questa volta è stata quasi alle 3. È la terza sommossa, molto più grossa questa volta, che c'è nel giro di una settimana e un giorno, perché ce n'è stata una martedì sera, una mercoledì sera e poi ieri sera, che se non sbaglio era mercoledì. Insomma, la situazione qui è tesissima, i detenuti sono sempre più determinati, sempre più incazzati e sempre più pronti insomma a battersi, no? Ci sono tantissime scintille che esplodono, insomma, che vengono colte immediatamente. C'è anche una buona solidarietà da fuori per quel che si può fare, tanto che oggi, ieri, poche ore dopo c'è stato già un presidio sotto, e questo conta insomma, per cui insomma bisogna stare molto attenti a quello che succede, perché se è l'inizio di un'ondata di lotta andrà abbastanza in alto da quello che vediamo.
Beh, insomma, speriamo, visto che insomma sembra essere l'unico modo, no, in cui poi possono far sentire anche la loro voce, visto che vengono. Io volevo infatti chiederti una cosa proprio su questo, siccome Corso Brunelleschi, diversamente ad esempio qui a Roma, a Ponte Galeri o al CPT di Bari, si trova molto, è centrale, insomma, si trova dentro la città. C'è una risposta, un qualche modo, un'attenzione, un minimo risveglio in qualche modo anche di un quartiere che magari sente quello che succede, scende, va a vedere, o al limite anche da solidarietà, oppure è solo appunto chi poi quotidianamente si occupa di questioni che riguardano il razzismo o i migranti, che quindi sa già cosa succede, che poi interviene?
Purtroppo no, la gente dei palazzi che si affacciano lì attorno, qualcuno sappiamo che è solidale, ci racconta, ci dice, ma sono veramente pochi in proporzione, gli altri si fanno gli affari propri oppure dichiarano ai giornali che hanno paura, che non va bene tenere i clandestini sotto casa loro, dicono che gli si stanno svalutando le case, perché in effetti la gente che abita quello lì sarebbe anche un quartiere abbastanza bene, non un quartiere di lusso. Insomma, effettivamente quelle case adesso valgono molto di meno, ma perché c'è casino ogni momento. Purtroppo non è uno dei quartieri dove mi sembra possano nascere lotte su questa cosa qui, per cui di fatto chi va in sotto sono sempre i soliti solidali. Ogni tanto scende qualcuno dalle case, una volta è sceso uno e ci ha portato una bottiglia dicendo raga, smettete di far casino, beviamo assieme. E altre volte altri signori, insomma, dicendo abbiamo visto questo, abbiamo visto quell'altro, però non c'è una situazione da dire il quartiere scende, ti racconta e ti aiuta. No, purtroppo non è una roba di solidale, insomma, di gente che bene o male è collegata con la radio e con i vari giri antirazzisti di qua, che è pronta a mobilitarsi.
Questo anche per sottolineare il fatto che è veramente, a me sembra veramente allucinante, no? Che si possa accettare che un posto simile sia nel proprio quartiere, e l'unica cosa che poi viene in mente dire appunto che mi si svaluta la casa, perché questo lo dicono anche quando ci sono occupazioni abitative, cioè lo dicono quando c'è sempre qualcosa che poi va fuori dall'ordine, diciamo così, costituito, no? Quindi insomma era anche per far capire anche a chi ci sta ascoltando qual è anche il clima che si può respirare quando appunto si va a manifestare sotto un CIE, cioè non sempre trovi appunto un quartiere che è disposto, no, ad accogliere anche quello che tu stai dicendo fuori da un posto in cui viene sospesa qualsiasi forma di diritto. Insomma, anche per chi si proclama democratico dovrebbe anche cominciare a parlare di quello che succede dentro.
Chiaro. No, ci sono altri posti a Torino dove parlare del CIE sei subito compreso, e sei compreso per esperienza personale, e sei appoggiato, anche se di fatto non nascono ancora delle lotte comuni, qui a Porta Palazzo, dove abitualmente poi gli antirassisti girano, tanta gente è stata nelle CIE, quindi ti capisce, ti danno una mano, insomma, praticamente quando sei qua. E lì dove c'è il centro, che è un'altra, appunto, è tutta un'altra zona di Torino, direi di no per ora, ecco. Poi è vero che più si svaluteranno le case, più ci andranno ad abitare le poveracce, tra questi tanti stranieri che magari ci sono stati nel centro, qualcosa cambierà, ma speriamo di chiuderlo prima, insomma.
Speriamo veramente. Senti, intanto ti ringrazio, volevo chiederti se ci sono anche per oggi o comunque in questi immediati giorni, insomma, successivi alla rivolta, anche degli altri presidi, iniziative, insomma, in continuità con quella di ieri sera.
No, che io sappia non ancora, niente è stato ancora deciso. Adesso cominceremo di nuovo a sentire il centro, perché si saranno svegliati i detenuti dopo la nottata, per capire com'è, però non c'è niente in programma per adesso, però vi terremo aggiornati sicuramente.
Io ti ringrazio come sempre, insomma, un abbraccio e un saluto, anche se poi ti recherai appunto o sentirai qualcuno dentro a chi insomma sta nel CIE.
Va bene, grazie mille.
Buona giornata, ciao.
Ok, ciao ciao.
E questo appunto il collegamento da Torino, avete sentito un po' gli aggiornamenti della serata di ieri, 3 giorni di fatto di sommosse, rivolte dentro il CIE, che riescono per fortuna ad avere anche non solo, come dire, un'attenzione dall'esterno, ma riescono a protrarsi nel tempo, quindi a alzare anche il livello, perché c'è fuori una comunità in solidarietà, che comunque fa sentire che c'è un sostegno, un appoggio, e quindi ovviamente è più facile poi potersi mobilitare anche all'interno. Noi facciamo una pausa musicale, poi torniamo in voce, vi lascio anche ascoltare gli spot con le prossime iniziative. Prima però una canzone, secondo me un pezzo molto bello, che si chiama Quando uscirò, dedicato a un nostro compagno che tra l'altro saluto in questo momento, che sta rischiando, insomma rischia di prendere 7 anni di carcere per aver partecipato alle giornate di Genova. Stiamo parlando di uno degli 11 accusati di devastazione e saccheggio, che la sentenza è stata da poco pronunciata. Tra poco, tra non molto, usciranno le motivazioni. Lì sarà un'occasione non solo per riprendere anche il dibattito radiofonico, ma forse anche per allargarlo all'esterno, per cominciare a capire che non si tratta solo di una sentenza prettamente politica, ma c'è anche il tentativo di delegittimare chi sta in piazza, chi come dire pratica in modo anche come dire attivo un modo di esprimere la propria rabbia, la propria opposizione a certe dinamiche. Quindi noi lo salutiamo, insomma salutiamo Alberto con grande affetto, sperando che dalla radio e insomma dal movimento tutto cominci a muoversi anche insomma una rete di solidarietà, ma anche un modo per cominciare anche a smontare la sentenza e in particolare appunto il reato di devastazione e saccheggio, che lo ricordiamo è uno dei famosi lasciti, come gran parte tra l'altro del nostro codice penale, del codice Rocco, quindi concepito in una fase di particolare come dire controllo e una fase di, insomma, particolarmente repressiva della nostra storia, ma che non possiamo dire non si sia ripetuta insomma nel corso del tempo, e che adesso però viene rispolverato in continuazione. Insomma, devastazione e saccheggio è stata richiamata in più occasioni, poi molte volte è stata diciamo come dire, è stata derubricata l'accusa, diminuita la pena, ma in questo caso invece si è deciso di applicare, nel caso appunto delle 11 condanne esemplari di Genova, è stato deciso di applicare le pene più severe, cioè il massimo di quello che poteva essere comminato per appunto il reato di vessazione e saccheggio. Stiamo parlando quindi di pene che vanno dai 7 ai 15 anni per fatti, diciamo così, relativamente gravi, no? Se ci mettiamo in un'ottica, diciamo, repressiva, stiamo parlando di danneggiamento, quindi danneggiamento di oggetti, cose, anche la multa che è stata data di 23.000 euro sta ad indicare che appunto il valore dei beni che sono stati danneggiati poi non è così, insomma, elevato. E invece ovviamente si vuole reprimere non tanto ovviamente il comportamento quanto invece il ruolo che uno poi ha ovviamente all'interno di questa società, ma insomma anche di chi appunto fa politica. Quindi questa è una canzone che è anche un buon augurio, si chiama Quando uscirò, poi una serie di spottini e poi torneremo in voce.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile.